35esima lezione continuiamo a parlare dell'Europa e dei concetti generali. Dopo la strategia europea di sicurezza del 2003 e il rapporto sul suo stato di attuazione del 2008, c'erano stati un certo numero di operazioni che sono stati sostanzialmente di due tipi. Primo, prendere le consegne dalla NATO in Bosnia e in Macedonia, e successivamente compiere alcune operazioni in aree dedicate, come soprattutto il Congo, missioni di addestramento della polizia in Iraq e in Afghanistan, missione antipirateria nel Golfo di Aden e nelle acque somale, e anche persino un'operazione di disarmo e di distruzione di armamenti nell'isola di Sumatra ad Aceh. Tutte queste operazioni nel loro complesso fanno vedere che la NATO l'Europa ha abbandonato il suo gradualismo e si è lanciata in un'operazione a più largo raggio, e poi vedremo come questa decisione, questa prassi sia stata giustificata nei documenti. Va bene, ora questo è stato il problema di queste operazioni, che tutto sommato sono in numero limitato e soprattutto di intensità limitata, è stato dovuto al fatto che l'Europa non ha tutte le capacità militari necessarie per poter agire in maniera efficace in giro per il mondo. Ricordiamoci sempre della frase dell'onorevole Emma Bonino, che una volta disse: l'Europa è un gigante economico, un nano diplomatico e un verme militare. Questo vi dà l'idea dello sbilanciamento nella capacità di azione dell'Europa. Ovviamente tutto questo sbilanciamento deriva da ragioni interne. Si dice che l'Europa sia stato il modo migliore per evitare una guerra fra europei negli ultimi 60 anni, e questo, ahimè, è vero. La concordia in Europa avviene solo su argomenti limitati, e si raggiungono faticosi compromessi sui temi più vari. Quindi l'Europa ha sempre avuto alcune limitazioni che si è cercato di colmare lanciandosi nello sviluppo delle capacità. Sviluppo delle capacità che è stato affidato soprattutto all'Agenzia di Difesa Europea, European Defense Agency, la cui missione, riformulata nel 2011, è quella di supportare il Consiglio e gli Stati membri nel loro sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'UE nel campo della gestione delle crisi, o sostenere la CSDP come ora e come si svilupperà nel futuro. L'agenzia dovrà identificare i requisiti operativi, dovrà promuovere misure per soddisfarli, dovrà contribuire a individuare e, laddove appropriato, attuare ogni misura necessaria per rafforzare la base industriale e tecnologica del settore difesa. Dovrà partecipare alla definizione della politica europea delle capacità degli armamenti e dovrà assistere il Consiglio nel valutare i progressi delle capacità militari. È un'agenzia nata così ex novo, con compiti totalmente ambiziosi, non poteva che adottare un approccio gradualistico, cominciando da alcuni progetti minori e progredendo man mano facendo dei progetti un po' più ampi. Ma qual è stato l'altra difficoltà che ha avuto l'EDA? L'EDA ha avuto due problemi. Primo, il fatto che non ha mai goduto di finanziamenti consistenti. I finanziamenti che ha avuto Ledo sono stati quelli strettamente necessari per il proprio funzionamento, e questo perché il Consiglio aveva deciso che gli stati partecipanti a un singolo progetto avrebbero dato i soldi per queste ricerche. Quindi solo ricerche mirate e concordate fra un certo numero di stati. Cosa viene a mancare con questo approccio? Viene a mancare quello che è la ricerca di un livello tecnologico maggiore, il livello tecnologico che poi si applica ai vari progetti. L'altro problema che ha avuto Leda è stato quello di ragionare con il primo pilastro e quindi con la Commissione, una Commissione estremamente gelosa delle sue priorità. Questa è stata una difficoltà che ha avuto Leda, questa è una difficoltà che ha incontrato regolarmente il secondo pilastro, il pilastro di sicurezza, in tutte le sue iniziative. Lo si è visto nel soccorso umanitario, lo si è visto anche nelle missioni cosiddette di disarmo in Guinea-Bissau, perché come sempre succede, essendo il secondo pilastro nato successivamente al primo pilastro, il primo pilastro si era arrogato il diritto di agire in certe direzioni, diritto che la persona non ha mai potuto prendere. Quindi il primo problema è stato quello delle sinergie, vedremo che sarà risolto solo dal Trattato di Lisbona e dalla creazione della cosiddetta EEAS, European External Action System. Va bene. E l'altra cosa interessante è stata la problematica civile e militare. La problematica civile e militare è stata una delle iniziative UE prese fin dall'inizio, però si è scontrata con la gelosia delle forze dell'ordine che vogliono contributi ai militari ma non sono disposti a fornirne da parte loro. Quindi l'Europa fino al Trattato di Lisbona nel campo della sicurezza ha vissuto una vita piuttosto stentata. Anche per un altro motivo, che fino a quel momento l'UE non aveva scoperto il mare. L'unica direzione generale che si occupava di questioni marittime era la direzione generale della pesca, che solo recentemente è diventata la direzione generale delle attività marittime, la cosiddetta Digimare. Bene. Quindi uno dei fenomeni più interessanti è stata proprio la cosiddetta scoperta del mare. Scoperta del mare che grazie alla nuova direzione generale della Commissione ha avuto un certo impulso e ha portato il primo prodotto nel 2007 con la cosiddetta politica marittima integrata. Un documento molto complesso, che parlava di ambiente, parlava di turismo e parlava ovviamente di pesca, ma non parlava dei militari, perché era stato fatto guarda caso a loro insaputa. Quindi non era integrata neanche per un po', e questo è stato un primo difetto. Va bene. E vedete, la IMP rispecchiava la constatazione fatta da più governi che l'unica possibilità di continuare con lo sviluppo economico dell'Europa era quella di intensificare le attività marittime, lo sfruttamento dei fondali e così via. E questo lo si deve alla Francia. Francia che durante la presidenza Sarkozy scrisse nel libro bianco che la Francia grande nazione marittima detiene oggi una ricchezza eccezionale che si sfrutta solo in parte. All'alba del XXI secolo, confrontata a sfide notevoli, essa non può più trascurare questa occasione né ignorare le immense responsabilità che la sua situazione le fornisce. Quindi la Francia aveva capito per prima che bisognasse rivolgersi al mare se si voleva avere uno sviluppo della Francia e ovviamente dell'Europa, e l'Europa con la IMP ne aveva preso atto. Ne aveva preso atto e però venne fuori subito una problematica, la problematica della sorveglianza. La problematica della sorveglianza che ha richiesto 10 anni per essere quasi risolta e ha prodotto il cosiddetto CISE, Common Information Sharing Environment. Perché ci è voluto questo CISE? Per il semplice motivo che fino a quel momento la Commissione aveva istituito 3 agenzie, che lavoravano separatamente le une dalle altre. Una era l'EMSA, dedicata alla sicurezza marittima, la seconda era la CFCA, dedicata alla pesca, la terza è più nota delle altre, è la Frontex, che parla delle frontiere marittime. Queste 3 agenzie si sono messe insieme solo nel 2009, quando hanno firmato un memorandum of understanding sulla loro collaborazione, che è diventata così strutturata. Bene. Però ovviamente in questo insieme di iniziative, 3 agenzie diverse, la IMP che non parlava della componente militare, c'era bisogno innanzitutto di una strategia marittima che abbracciasse tutto, compreso l'aspetto di difesa e sicurezza. Questo documento è uscito nel 2014 ed è un ambiente piuttosto ben fatto. Va bene? E è ben fatto anche perché c'è stata per la prima volta una collaborazione a tutti i livelli fra la componente difesa e sicurezza e le componenti della Commissione. È una grande strategia perché ingloba tutti gli aspetti. Parte riconoscendo che il mare è una preziosa fonte di crescita e prosperità per l'Unione Europea e per i suoi cittadini, che l'UE dipende da oceani e mari aperti, protetti e sicuri per lo sviluppo economico, il libero commercio, il trasporto, la sicurezza energetica, il turismo e l'ambiente marino. Va bene? Quindi l'UE intendeva con questa dichiarazione dire che bisogna dare più risorse all'ambiente marino. Ambiente marino che, come riconosce il documento, è un ambiente integrato, dove tutto si svolge contemporaneamente nello stesso ambito: attività civili, attività militari, attività legali, attività illegali. No? Quindi le necessità di difesa e sicurezza sul mare si intersecano con le attività commerciali. Vabbè, tant'è vero che il documento auspica una unità di fini e di sforzi condivisa da tutti, in modo da migliorare la risposta dell'Unione Europea ai rischi e alle minacce nell'ambiente marittimo. Come vedete, la strategia marittima della Unione Europea riprende molto i concetti della strategia del 2003. Bene. E la definizione di sicurezza marittima è una definizione che merita di essere ricordata, perché è una condizione, secondo il documento, in cui il diritto internazionale e le leggi nazionali sono imposte, la libertà di navigazione è garantita e i cittadini, le infrastrutture, i trasporti, l'ambiente e le risorse marine sono protetti. Bene. Il documento poi passa a trattare i principi che sono un approccio multisettoriale, ovviamente, integrità funzionale, il rispetto per le regole e i principi del diritto internazionale, il multilateralismo marittimo, la volontà di lavorare con tutte le altre organizzazioni per tutelare l'ambiente marittimo e assicurarvi la sicurezza. Bene. Le forze armate, secondo questo documento degli Stati membri, svolgono un ruolo strategico sul mare fornendo profondità globale, flessibilità e accessibilità da parte degli altri attori UE. Quindi voi vedete che si ritorna alla cosiddetta difesa in profondità nel concetto del 2003 e si aggiunge la flessibilità, che è la capacità di svolgere più azioni, anche quelle impreviste, e la accessibilità, garantire l'accesso agli altri attori della UE. Va bene? Quindi ci si aspetta una presenza prolungata necessaria per sostenere la libertà di navigazione mediante la deterrenza, prevenzione e il contrasto delle attività illegali e illecite nell'ambiente marittimo globale. Ecco, voi vedete che la polizia dell'alto mare viene richiamata in questa maniera, mediante la presenza e quindi la sorveglianza. Bene. Quindi il documento auspica una forte azione esterna in appoggio agli interessi dell'Unione Europea, promuovendo anche una governance marittima, il controllo degli spazi marittimi per ridurre le attività legali e le attività ostili. Quindi per fare questo ci vogliono dei soldi, quindi sviluppo delle capacità che viene auspicato. E poi bisogna migliorare un certo numero di cose. Primo, la gestione dei rischi. Secondo, la protezione delle infrastrutture critiche. Terzo, la capacità di rispondere alle crisi, sia nel caso di disastri naturali, sia nel caso di conflitti o situazioni di confronto violento. Bene, quindi ci vuole sicurezza. Innovazione, va bene, ci vuole educazione, ci vuole un certo numero di iniziative per sviluppare l'aspetto marittimo. La strategia di sicurezza marittima dell'Europa ha dato origine a un cosiddetto piano di azione, action plan, che viene rinnovato periodicamente e produce un certo numero di attività di ricerca e sviluppo. Tenete presente che l'aumento dei contenziosi marittimi in giro per il mondo, la questione è diventata sempre più di attualità e non si può che lodare l'Unione Europea che ha emanato questo documento in una maniera tempestiva e con delle idee chiare, che poi le idee chiare si realizzino in attività reali, questo è ancora da vedere, perché la collaborazione è sempre a scartamento ridotta. Ma se è vero come è vero che l'inferno è pavimentato di buone intenzioni e le strategie declaratorie sono delle buone intenzioni, è altrettanto vero che la forza degli eventi ha un potere di indurre l'azione ben superiore a quello che è la volontà dei singoli. Prima di concludere il capitolo della UE con un breve cenno alla strategia globale del 2016, è bene ricordare quali sono gli aspetti relativi alla difesa e sicurezza del Trattato di Lisbona. Bene. Perché? Perché il Trattato di Lisbona parla degli obblighi di reciproco assistenti fra gli Stati membri per garantire la sicurezza collettiva. Ecco, ricordiamoci anche che ci sono due aspetti del Trattato di Lisbona. C'è il Trattato dell'Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quindi ci sono degli articoli che riguardano i principi da seguire e gli altri articoli che riguardano il funzionamento. Questa divisione in due è interessante, anche se crea un po' di confusione, perché stabilisce, se vogliamo, delle gerarchie. Bene, quindi cominciamo dall'articolo 42, che parla appunto di collaborazione in campo di difesa e sicurezza, e dice questo: qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità con l'articolo 51 delle Nazioni Unite. Non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e difesa di taluni Stati membri. Ecco, questa clausola, che dice ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e difesa di taluni Stati membri, si riferisce soprattutto alla Francia, i cui territori d'oltremare spaziano dal Pacifico le isole della Polinesia, la Nuova Caledonia, all'Atlantico, le isole di Martinica e Guadalupe. Quindi la clausola di difesa automatica dell'Unione Europea Centrale è stata travasata pari pari dentro il Trattato di Lisbona, sia pure con un lieve annacquamento, per dare a paesi come la Francia, perché non è la Gran Bretagna che è in una situazione simile, non c'è più, un'autonomia di azione nelle aree dove l'Europa non è direttamente interessata. Bene, e questo è il primo aspetto importante. Poi c'è l'articolo successivo, l'articolo 43, fissa le missioni, e questo è anche piuttosto interessante perché ci si deve ragionare un pochettino sopra. Le missioni di cui è l'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. Questa lista è piuttosto estesa e si pone come aggiunta rispetto al concetto di difesa collettiva. Quindi l'Europa non si vuole limitare a difendere, ma vuole considerare che la sua sicurezza e la sua difesa dipendono anche dalle attività e dalla stabilità in giro per il mondo. E guarda caso, qui vengono citate un certo numero di azioni che, come vi avevo appena raccontato, hanno creato un po' di subbuglio all'interno dell'Europa. Tant'è vero che il cosiddetto disarmo, no? Delle Small Arms and Light Weapons, salve, è la prerogativa della Commissione Europea prima che esistesse la PESD aveva cercato di svolgere anche lei, c'era stato un grosso dissidio, adesso con la unione fra gli organi della Commissione e gli organi del Consiglio, del primo pilastro, nel EEAS queste missioni di disarmo sono fattibili senza problemi interni. Poi ci sono ovviamente le missioni umanitarie di soccorso, abbiamo parlato delle missioni umanitarie di soccorso ampiamente nel corso della prima parte di queste lezioni, per il semplice motivo che le missioni umanitarie di soccorso sono il modo migliore e più efficace di creare dei rapporti stabili, durevoli di amicizia. Poi ci sono le missioni di consulenza e assistenza in materia militare. E ricordiamoci che l'Europa ha svolto numerose attività di addestramento, soprattutto delle forze dell'ordine, in Iraq, in Afghanistan e in Macedonia. Poi c'è le missioni di prevenzione dei conflitti. Le missioni di prevenzione dei conflitti, che significa presenza avanzata, interposizione, in maniera tale da ridurre le tensioni. Va bene? Perché prevenire i conflitti e mantenere la pace è un aspetto importante. E poi c'è la gestione delle crisi, comprese il peace and force, il ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione. Quindi lo spettro è abbastanza ampio e quello che è interessante è l'ultima frase che ricorda appunto il terrorismo. Il terrorismo perché ci sono stati un certo numero di attività terroristiche in Europa, ricordiamo gli attentati di Madrid, di Lisbona e così via, dove si sono avuti centinaia di morti e drammi terribili. E qui si dice, attenzione, noi siamo pronti a dare sostegno ai paesi terzi se colpiti dal terrorismo. Quindi c'è una decisione europea, grazie a Dio, non si è tramutata in una guerra a tutti contro tutti nel Medio Oriente. L'Europa non ha mai voluto partecipare alle attività di cosiddette di repressione al terrorismo, tipo quella della Siria, però l'assistenza è pronta a darla. Sostenere i paesi terzi è un aspetto che non è secondario. Va bene, quindi cosa c'è? Manca qualcosa, manca un'attività più aggressiva, va bene, che giustamente è stata eliminata, soprattutto perché di fronte all'attivismo, per esempio, degli Stati Uniti, no? Che si riflette sull'attività NATO, va bene, l'Europa ha un certo numero di paesi che sono neutrali storicamente. Bene, parliamo per esempio della Svezia, parliamo della Finlandia, parliamo dell'Irlanda, parliamo dell'Austria, no? Che sono sempre stati riluttanti a svolgere missioni cosiddette muscolari in giro per il mondo. Quindi quello che manca sostanzialmente sono tutte le tutti i tipi di operazioni tesi a coartare, a obbligare un governo a fare qualche cosa, bene, sia pure per una giusta causa. Poi, passando al trattato sul funzionamento dell'Europa, la seconda parte del Trattato di Lisbona, c'è l'articolo 222 che parla di calamità naturali o provocate dall'uomo e di attacchi terroristici. Questo è interessante perché dice: l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio. Ecco, vedete che una causa della solidarietà, che guarda caso è richiamata in questi giorni proprio per effetto della calamità naturale del coronavirus, è inclusa nel Trattato di Lisbona ed è uno dei cardini. Quello che dispiace è che sia stata messa nella seconda parte anziché nella prima. Questo vi fa vedere come sia difficile per i paesi europei essere solidali senza se e senza ma. E lo stiamo vedendo in questi giorni. C'è da dire che in Europa è tutto difficile, è tutto complicato, però presto o tardi la ragionevolezza arriva. E perché arriva la ragionevolezza? La ragionevolezza arriva perché l'Europa è il nostro futuro inevitabile. E proprio su questo concetto, perché immaginate gli Stati europei se agissero da soli, no? Sarebbero infinitamente meno potenti e sarebbero inevitabilmente dei clienti delle tre potenze principali che oggi dominano il mondo, Stati Uniti, Russia e Cina, con la Russia che tutto sommato non è proprio una potenza a pari delle altre. E questo senso di solidarietà, di voglia di agire, di interesse ad essere più attivi nel mondo, ricordatevi quello che diceva la strategia di sicurezza europea, no? Capaci, più attivi, più credibili, si rispecchia nella strategia globale del 2016. Perché si è usato il termine di strategia globale? Questo lo spiega l'alto commissario Mogherini, va bene, nella prefazione. Dice che si intende l'aggettivo globale sia in senso geografico, ma soprattutto come omnicomprensività dell'azione. Quindi l'Europa nel 2016 presenta questo documento di strategia di sicurezza e di difesa proprio basandosi e mettendo in prima linea la propria capacità di agire su molti fronti, di agire su tutto lo spettro possibile delle azioni, il cosiddetto DIME, di cui vi ho parlato più volte nel corso di queste lezioni. E anche se la parte militare è piuttosto debole, c'è una grossa capacità finanziaria, una grossa capacità diplomatica e una grossa capacità informativa. Bene. Quindi abbiamo questa strategia globale del 2016 che parte in maniera notevolmente originale con il fissare gli interessi e i principi. Bene. È interessante perché mescolare interessi e principi è un po' come mescolare il diavolo con l'acqua santa, no? Gli interessi sono spesso degli interessi materiali, i principi sono appunto delle regole di comportamento astratte che vanno seguite, e lo abbiamo visto quando abbiamo parlato dei principi della strategia astratte generali. Quali sono gli interessi e i principi dell'Unione Europea secondo il documento? Primo è la pace e la sicurezza. Bene, bisogna godere di questo periodo di pace per ottenere lo sviluppo. Non c'è sviluppo senza pace e sicurezza. E quindi il secondo punto è garantire la prosperità del mondo. Voi ricorderete che durante la prima parte del corso ho citato una frase di Paul Kennedy che diceva già negli anni 90 che un mondo nel quale nel nord c'è l'esplosione della tecnologia e nel sud c'è l'esplosione demografica non è un mondo che promette grande stabilità. Non è un caso che la prosperità europea fa gola a molti nel mondo e molti nel mondo cercano di ritagliarsene una piccola fetta. Il terzo interesse e principio dell'Unione europea, secondo il documento, è la promozione di un ordine globale basato su regole che poi sono le leggi internazionali. Ecco, questo ordine globale basato su regole ha un vantaggio: prevede una collaborazione con tutti quanti. Voi, andando a vedere il testo della strategia globale UE che merita di essere letto nella sua interezza, scaricabile dal web, scoprirete che tutte quelle clausole che limitavano la collaborazione con la NATO sono scomparse e l'Europa ora dice di voler collaborare con la NATO a pieno titolo. Poi ci sono le priorità. Quali sono le priorità? La prima priorità è la sicurezza. La seconda è promuovere una resilienza a est e a sud. Quindi voi vedete che l'Unione Europea si preoccupa di quello che avviene a est, Medio Oriente e Russia, e a sud, tant'è vero che dice noi dobbiamo arrivare a influire sugli eventi fino in Asia centrale e in Africa centrale. Quindi voi vedete che la politica europea del vicinato, la European Neighborhood Policy, si espande e l'area geopolitica di interesse dell'Europa è diventata sempre più grande. Poi c'è un approccio integrato ai conflitti sotto il profilo del peace building e la promozione di un ordine cooperativo regionale di governance globale. Poi l'ultima parte parla di come passare dalle visioni all'azione. E lì ci sono tre aspetti: credibilità, efficacia e unità d'azione. Non è da poco. E però vedete che questi tre principi sono, sotto altra veste, i tre principi che erano stati stabiliti a suo tempo dalla strategia di sicurezza europea. Hanno lievemente cambiato nome, perché si parla di credibility, responsiveness, no? E unity of action, però sostanzialmente sono sempre quelli.